Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live tra Superlega e Roma-Napoli, anche fedele contro tutti. Partiamo. Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via! Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sia alle 14, Marte Sport Live tra il caos, Superlega, diciamo così, caos, la situazione relativa appunto alla Corte di Giustizia, alla Corte Europea, che ha deciso che UEFA e FIFA non possono avere una posizione dominante, non possono avere il monopolio e quindi in teoria c'è libertà per i club di organizzare anche altre competizioni. Ne parliamo con degli esperti di diritto sportivo, tra un po' anche con Maurizio Pistocchi, che è il primo nostro ospite. Intanto vi ricordo il modo per interagire con noi, 339-666-9990. Cosa ne pensate di questa situazione, che va chiaramente seguita negli scenari possibili, perché nella sentenza della Corte dell'Unione Europea non è che si dice fate quello che volete eccetera, semplicemente che la posizione dominante, monopolio dell'UEFA e FIFA non è diciamo accettabile per la libera concorrenza. Vero Maurizio Pistocchi, buongiorno e grazie. Ciao. Per essere con noi. Beh, che succede adesso? Secondo te, tra l'altro, gli A22 hanno già presentato il nuovo progetto con 64 club, 3 leghe, promozioni e retrocessioni. Gli A22 sono i club aderenti al progetto Superlega.
Dunque, innanzitutto bisogna dire che della vecchia Superlega non è rimasto niente.
Infatti.
Se voi ricordate, la Superlega, così come venne presentata nella notte del aprile-marzo 2021, da Andrea Agnelli, era una lega chiusa nella quale partecipavano sempre gli stessi top club,
esatto, tipo NBA,
e
diciamo più o meno.
È stato uno dei motivi fondamentali e cruciali dell'ostilità totale verso il progetto stesso. Ora invece, da torneo chiuso, potrebbe diventare un torneo meritocratico in base ai risultati ottenuti in stagione, paneuropeo con 64 squadre divise in 3 serie. Rimangono un po' di problemi. Il primo è che da 12 squadre fondatrici ne sono rimaste 2,5, perché ci sono Barcellona e Real Madrid e poi c'è la Juventus, che avrebbe dichiarato la sua intenzione di uscire dal panel dei fondatori, ma ancora ufficialmente non l'ha fatto. Dopo questa sentenza,
guarda un po', sempre queste cose borderline, vabbè.
Esattamente. Rimangono alcuni problemi. Chi si iscriverebbe a questo torneo? Chiaramente un torneo inviso a UEFA Federazioni Nazionali, visto i pronunciamenti dell'ECA, che rappresenta 500 club europei, e del governo inglese, che pochi minuti fa ha fatto uscire un suo comunicato il quale ha certificato che nessuna squadra inglese potrebbe partecipare a questa manifestazione per legge, quindi non ci sarebbero gli inglesi e non ci sarebbero a quanto pare squadre membri dell'ECA, che rappresenta, come vi ho detto, 500 club. Poi, quando si disputerebbero le eventuali partite? In concomitanza con le coppe europee o con i campionati nazionali? E poi ancora,
che caos,
chi arbitrerebbe le partite?
Ecco.
Quali sarebbero gli organi giudicanti? In base ai quali, a quali criteri verrebbero scelti i membri? Cioè, capite che il calcio non è solamente fare un progetto e dire abbiamo gli sponsor per farlo, ma c'è tutto, un'organizzazione anche dal punto di vista, diciamo, giuridico, che riguarda proprio l'organizzazione dei vari tornei. Voi ricorderete che negli anni 80 Berlusconi aveva avuto l'idea proprio di un torneo di questo tipo, di una camera, lo chiamava campionato europeo per squadre di club, che fu abortito quasi subito per la totale ostilità di gran parte delle istituzioni. Io ricordo perfettamente che nella prima Coppa dei Campioni vinta dal Milan, 88-89, al Milan non vennero concessi 3 gol con pallone entrati dentro la porta di almeno 30-40.
Ecco, modo sereno di dimostrare il potere, diciamo, prova di forza molto corretta, diciamo, ecco, come spesso accade.
Esattamente, quindi alla fine diciamo che è una vittoria di Pirro dal punto di vista sicuramente dell'immagine, è una vittoria importante perché certifica la fine di un monopolio. Nello stesso tempo però, come è successo con il caso Bosman, può aprire veramente dei contenziosi e delle situazioni che possono anche decretare la fine delle competizioni europee, così come le abbiamo viste finora.
Sì, diciamo, tu dici più a lunga gittata, non nell'immediato ma a lungo andare. Anche tra l'altro l'UE, la Corte dell'Unione Europea si è anche espressa su liste vivai, cioè sulle limiti nelle liste da presentare nelle gare internazionali, la Champions League, le competizioni. Quindi altra cosa che liberalizza ulteriormente, diciamo, il calcio, potrebbe essere positivo, ma questo il tempo ce lo dirà, perché UEFA e FIFA non è che possono sempre governare a proprio piacimento tutto. Tra l'altro con i club spesso, al di là poi del discorso della Superliga, contrari, no? Lo stesso De Laurentiis tante volte ha parlato, no? Che la Lega, l'UEFA e la FIFA sono in mano a persone che pensano a cose diverse da cose calcistiche. Io spero soprattutto che i calciatori abbiano più voce in capitolo, come diceva già 30 anni fa Maradona, ma questo mi sembra abbastanza utopistico. Perché il tempo scorre, Maurizio, volevo chiederti qualcosa anche sul Napoli, che arriva a questa sfida con la Roma in che condizioni? Beh, certamente non buone, anche perché al di là della sconfitta per 0-4 col Frosinone, ci sono tanti scontenti che vogliono andare via.
Ma guarda, allora, io ho visto 2 volte la partita col Frosinone. Sinceramente e oggettivamente è una partita che il Napoli avrebbe potuto vincere facilmente, continua a fare troppi errori in zona gol, e continua a subire gol stupidi.
Sì. Allora,
il gol dell'1-0 è un gol da calcio d'angolo
leggibilissimo,
leggibilissimo, è preso da una posizione nella quale c'è sempre di solito Osimhen, che è uno, esatto, degli altri della squadra, a presidiare il palo, il primo palo, l'angolo corto dell'area, sì, di rigore. Osimhen si è addormentato e non è andato a coprire una situazione di grande leggibilità. Il secondo gol è una giocata cieca di Di Lorenzo, che ha sbagliato una partita su 90.
Beh, sì, l'ha sbagliato in modo diciamo plateale, però l'ha sbagliata una su forse anche 100.
Esatto, e che ha causato un gol molto facile, evidenziando peraltro una problematica: a Napoli manca un difensore centrale veloce.
Sì, l'ha chiesto Mazzarri,
perché
chiaramente,
perché in quella situazione lì Kim lo recupera facilmente.
Sì. Non parliamo di Mbappé, no? Caso bravissimo, per carità, ma non la velocità di Mbappé, quindi sarebbe,
esatto,
stato raggiungibile.
Esattamente. Il terzo gol è stato un calcio di rigore. Insomma, sono delle situazioni che vengono.
Ma infatti, Maurizio, fa più paura, perdonami se ti interrompo, la fragilità che il Napoli accusa alle prime difficoltà. Poi, al di là del gol che era assolutamente regolare di Simeone, a Roma contro una squadra che per ambiente, per impostazione di partita, per carica agonistica, non certo per il calcio, punto interrogativo tra parentesi, proposto, perché non propone calcio, però è pericolosa. Non so se il Napoli dal punto di vista psicofisico ha la qualità per fare risultato a Roma, che ne pensi?
Dunque, penso che l'anno scorso fu una delle partite più difficili del campionato.
Sì.
Il Napoli vinse per 1-0, ma la Roma giocò in maniera da mettere in difficoltà gli azzurri, che pure ebbero più occasioni rispetto ai giallorossi. Il problema, a mio modo di vedere, è che nella Roma c'è un giocatore che può mettere in difficoltà seriamente. Questo Napoli si chiama Romeo Lukaku, perché per la sua fisicità, per la sua forza, per la sua qualità, andrà a giocare contro una linea difensiva che ha avuto dei problemi evidenti in questo periodo. Quindi non so cosa deciderà Mazzarri sulla composizione della linea. Sicuramente giocherà a destra il centrale sarà Rockmani, a sinistra ci sarà Mario Rui. Resta da vedere chi giocherà da centrale di sinistra: Ostiga, Juan Jesus o Nathan. Escluderei Nathan, che è andato, l'ultima partita era in confusione palese perché ha giocato 3 partite da terzino sinistro, mi è stato riportato in mezzo, mi è sembrato veramente in confusione. È un ragazzo giovane, bisogna dargli tempo e deve poter imparare alcune cose. Non è mai facile.
Io credo che possa giocare Juan Jesus, anche se forse preferirei Østergaard. Nel frattempo, Maurizio, nel ringraziarti sempre per la tua grande disponibilità, ti auguro un Natale speciale, sereno. Leggiamo i messaggi su Twitter, su X di Maurizio, che tra l'altro avevo anche ricordato qualche giorno fa di pensare anche a chi ha più bisogno di noi in questo Natale, non solo al consumismo. Quindi complimenti sempre per quello che scrivi.
Ma guarda, io lo dico, se mi dai altri 30 secondi, sì, lo dico a tutti. Cioè, io in questo periodo di Natale, di festività, dove tutti pensano alle feste, ai regali, eccetera, eccetera, mi sento abbastanza in difficoltà anche nel momento in cui vado a spendere dei soldi, perché penso che c'è un sacco di gente che non li ha, penso che c'è un sacco di gente che farà un brutto Natale, penso a quello che sta succedendo a Gaza, penso alle migliaia di persone morte, e devo dire che non è bello festeggiare niente in una situazione come quella che stiamo vivendo a livello mondiale. Però cerchiamo di vivere serenamente almeno le festività di Natale, pensando anche, ripeto, agli altri. Do un piccolo suggerimento: mettete una cifra, stabilite quanto spendete per i regali per la vostra famiglia, per i vostri amici, e un decimo di quello che avete previsto di spendere datelo a chi ha bisogno.
Sottoscrivo in pieno. Sereno Natale anche a te, Maurizio, un abbraccio e grazie, buon Natale anche a te e alla tua famiglia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, qui sempre, chi parla è sempre Dario Sarnataro con Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990. Fatemi fare 2 saluti però. Il primo è per una scomparsa che ci addolora, del professor Amedeo Salerno, che è stato per 20 anni presidente del CONI Campania, è stato anche presidente FIP Campania, vicepresidente nazionale, creatore della Partenope che vinse la Coppa delle Coppe nel 1970, un riferimento, un uomo di sport. Se n'è andato nella sua casa dei Colli Aminei a 95 anni, colui che insomma ha firmato, presentato all'onore dello sport, insomma presidente del CONI regionale e napoletano. Un caro saluto, un abbraccio per il ricordo di Amedeo Salerno, alla famiglia. È davvero un personaggio di grande lealtà, di grande spessore sportivo e istituzionale nello sport. E poi in bocca al lupo al Pocio Lavezzi, perché sappiamo tutti, anche ieri ne abbiamo parlato, di questo incidente domestico e o lite familiare, non si è capito ancora, in ogni caso è fuori pericolo, sfrattore della clavicola e anche qualche problemino, la polizia ha escluso in realtà questa ferita all'addome da taglio, presunto secondo qualcuno, ma non secondo la polizia locale. Parliamo delle vicende che è successa in Uruguay, nella villa di Punta dell'Este, dove appunto Villa del Pocio, di un accoltellamento addirittura, ma questo non è confermato. In ogni caso, una pronta guarigione che anche il Calcio Napoli ha augurato a Lavezzi. Buon Natale a te e alla tua famiglia, così il Calcio Napoli scrive. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli. Il riferimento appunto a Ezechiel Lavezzi. Intanto, qual è lo scenario più plausibile? Poco fa ne abbiamo parlato con Maurizio Pistocchi, stavolta ne parliamo di questa sentenza storica, in ogni caso, dell'Unione Europea, della Corte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il calcio ne parliamo con il presidente, il coordinatore dell'Avvocati dello Sport per la Campania, l'avvocato Gerardo Russo. Avvocato, buongiorno e benvenuto su Marte.
Buongiorno Dario e grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Marte.
Allora, caro avvocato, poco fa giustamente Maurizio Pistocchi diceva potrebbe essere una vittoria di Pirro dal punto di vista strettamente calcistico, perché ok, non c'è il monopolio, ma poi come la fanno questa competizione? Chi vi partecipa? Il governo britannico ha detto di no per i club inglesi. Nell'A22, società che aveva creato la Superlega, ci sono 2 club e mezzo, Real, Barcellona e forse la Juve. Con quali organi giudicanti? Con quali arbitri? In che data? Insomma, fatto uno scenario dal punto di vista sportivo interessante, plausibile. Chiedo a lei invece, avvocato, uno scenario anche giuridico a questo punto. Che cosa può accadere?
Allora, con questa sentenza, che nello specifico la 333 del 2021, praticamente sembra di essere tornati indietro di 28 anni fa, con del 1995, quando la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato la storica
sentenza
Bosman, che comunque ha rivoluzionato, nel vero senso della parola, il mondo del trasferimento dei carcerati. Basta pensare che ci ho fatto la tesi di laurea sulla sentenza Bosman e sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione Europea. Quindi quelle che adesso si prospettano nel futuro sono ipotesi.
Esatto.
Okay? Sono ipotesi che potrebbero, come non potrebbero, verificarsi. I fatti sono altri.
Quindi, avvocato, chiedo scusa, questa decisione immediata, che era già pronta, evidentemente, la 22, di presentare il progetto con 64 partite, 64 squadre, tre livelli, A, B e C per esempio, e tutte le partite gratis in TV presentata poco fa, dopo appunto la sentenza, è di provocazione per accelerare un processo che non è ancora chiaro dove ci porterà.
Su questo io tengo a chiarire un punto sulla sentenza. Attenzione, la sentenza della Corte di Giustizia Europea che cosa ha fatto? Non ha mica detto che il progetto Super League deve essere necessariamente approvato.
Perché
molti adesso stanno dicendo che è nata la Super League, vero. La Corte di Giustizia Europea si è semplicemente pronunciata sul regolamento, sull'abuso di posizione dominante della FIFA e della UEFA sul mercato internazionale del calcio. Quindi la Corte non si è pronunciato mai sul progetto specifico della sentenza, perché la Corte ha osservato che le regole della FIFA e della UEFA, perché la cosa importante che sta al centro, quali sono? Qual è la prima? Noi dobbiamo farci una domanda: qual è la prima fonte di guadagno per i club? I diritti TV.
Assolutamente, sì.
Quindi ogni club, ogni bilancio si basa, è proprio la prima fonte di entrata, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Quindi che cosa dice la cosa? Dice le regole di queste organizzazioni, di queste associazioni regolate dal diritto svizzero, dice, relative allo sfruttamento dei diritti mediatici, sono dannose non soltanto per i club calcistici europei, ma per tutte le aziende che operano sul mercato dei media, ma soprattutto per i consumatori.
Per i clienti,
perché il consumatore non è libero in questo momento di poter godere di una partita di cartello, che so, Manchester City, Real Madrid, che potrebbe essere frutto della Superlega. Quindi ci tengo a precisare questo aspetto al punto di
giustissimo
vista.
Avvocato, perché appunto, cari amici ascoltatori, ribadiamo, non è che la Superlega, la Corte di Giustizia Europea ha dato l'ok alla Superlega, ha semplicemente intervenuto nel merito della questione, per cui UEFA e FIFA non possono avere una posizione, hanno una posizione dominante, quindi non possono avere il monopolio della gestione di eventi sportivi, delle partite, e quindi poi della trasmissione di questi eventi sportivi. Cosa ci porterà questo? Non lo sappiamo. La sentenza Bosman forse era leggermente più di semplice, tra virgolette, semplice lettura nell'immediato. Nello specifico qui non sappiamo esattamente cosa può avvenire. Infatti glielo chiedo, avvocato, prima di salutarla, secondo lei la cosa più probabile che avvenga, chiaro, non le chiedo di prevedere il futuro, però insomma, da qui a 5-6 mesi, al di là della provocatoria presentazione, la 22 della loro Superlega con 64 partite, ma abbiamo detto prima con Maurizio Pistocchi, ma poi chi le arbitra, ma poi chi le giudica, organo giudicante, ma in quale date, ma chi vi partecipa, visto che Inghilterra no, la FGC ha detto che chi partecipa alla Superlega è esclusa dai campionati, insomma è abbastanza caotico, però per lei qual è lo scenario più, in questo momento, più plausibile?
Secondo me, e questo ti rispondo con una domanda, secondo te la Superlega fatta da club di livello stratosferico non avevano già previsto tutto questo? Non avevano già predisposto un'organizzazione?
Questo sì,
quindi stiamo parlando di imprese, aziende.
Però se l'Inghilterra dice, cioè la Gran Bretagna dice di no, i tipi legislativi, e se invece la Federcalcio desse, come dire, seguito a quello che ha detto ieri, appena ieri, il presidente Gravina, cioè chi partecipa a Superlega non fa parte della Serie A, è chiaro che potrebbe anche infischiarsene, indubbiamente, però crea ancora questa una situazione in questo momento non leggibile facilmente.
Tutto si gioca sui diritti TV, perché se i diritti TV si spostano sulla Superlega, anche se con 4, 5, 6 squadre, e tutto il resto delle leghe comincia, la nostra precaria lega di Serie A, non è che ha tutti questi introiti, cominciano ad avere sempre di meno. Ti faccio vedere come la situazione cambia. Tutta la partita si gioca sui diritti TV, solo su quelli. attenzione, ci tengo a precisare un ultimo dettaglio, che adesso spetta al Tribunale Commerciale di Madrid verificare se le regole, se di queste regole possono beneficiare diversi portatori di interesse nel calcio. Quindi garantendo una distribuzione solidale dei profitti generati da questi diritti. Questo, adesso la palla è tornata al Tribunale Commerciale di Madrid, quindi non cantiamo vittoria, ok, la Superlega è nata, adesso no. Ok. Quindi l'importante è che sia fatta chiarezza su che cosa ha detto la sentenza, su che cosa ha portato e sulle ipotesi che si potranno verificare. Ecco.
Staremo a vedere, ne parleremo ancora insieme, se vorrà, avvocato. Grazie, buon Natale, grazie per il suo intervento.
Grazie mille per l'invito, buon Natale anche a te, Dario.
Tanti auguri all'avvocato Gerardo Russo, coordinatore in campagna di Avvocati dello Sport. Io leggo già commenti di ex giornalisti, perché giornalisti che hanno la maglia di qualche squadra addosso, per me non sono giornalisti, che già dicono ha stravinto Agnelli, ha vinto quest'altro, ha vinto Perez, ha perso X, ha perso Y. Ragazzi, ma per una volta possiamo essere un poco seri e fare giornalisti veramente, non fare tifosi? Giornalisti, tifosi, facciamo fare tifosi, come giusto che sia. A proposito tifosi, leggo tra poco i vostri messaggi, tra un po' è il vostro momento, perché potete interagire con Enrico Fedele in diretta, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, che vale sempre Dario Sarnataro, vi ricordo canale anche 183 per vederci, l'applicazione radiomarte.it. Fatemi salutare un grande pasticcere, Francesco Di Rose, i suoi deliziosi panettoni, insomma è un omaggio anche di Radio Marte qui, quindi complimenti davvero, per che sono di altissimo livello, l'amico Francesco, che è anche tifosissimo del Napoli. E a proposito di tifosi del Napoli, vi state scatenando anche sul discorso Superlega, molti mi stanno chiedendo ma il Napoli rispetto a questa vicenda come è messo. Ricordo ADL sfavorevole, ma favorevole alla Superlega più allargata, ci scrive Luca da Capodimonte. Il Napoli non si è espresso molto, era contro la Superlega chiusa, è vero, hai ragione tu, ma insomma abbiamo spiegato con Maurizio Pistocchio, l'avvocato Russo, che insomma non c'è ancora uno scenario chiaro di come si svilupperà questa cosa. Ci proiettiamo su Roma-Napoli, che dite? Nel frattempo, se Gigi mi dà l'ok, allo 081-6363-63 chiamate per parlare con Enrico Fedele.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, subito, innanzitutto ricordo ancora, 081-6363-63 per fare domande in diretta ad Enrico Fedele, anche contro quello che dice Enrico Fedele, ripeto sempre, non contro la persona ovviamente. Allora, direttore Fedele, come andrà a finire, da uomo di sport lo chiedo, questo discorso della Superlega con la Corte?
Ma io veramente sono stato impegnato e non ho seguito molto.
Allora, rapidamente, la Corte di Giustizia,
il giudice che ha fatto
la Corte di Giustizia Europea ha, tra virgolette, dato ragione alla Superlega. In che senso? Semplicemente dicendo che la UEFA e la FIFA, avendo una posizione dominante, non possono avere il monopolio nella gestione, nella organizzazione di eventi sportivi. Non ha detto Superlega andate avanti, ha detto che la UEFA e la FIFA hanno torto in questo
però
senso.
Però ha detto che la UEFA, mettete d'accordo.
Non lo so, questo in può essere interpretazione.
In poche parole significa: voi non lo potete fare, evitate di andare oltre, perché sennò dobbiamo pigliare.
Aspetti, direttore, però dal punto di vista strettamente giuridico è perché in linea con quanto accade in tutta l'Unione Europea, c'è la liberalizzazione, così come la sentenza Bosman, non la UEFA e FIFA non possono avere il monopolio, la UEFA in particolare in Europa, della gestione e trasmissione in TV degli eventi sportivi.
Perciò ti dico io, queste posizioni dominanti, la UEFA ha detto praticamente, la quando il giudice prima della sentenza dice mettetevi d'accordo perché sennò devo pigliare una decisione, nel senso che trovate una formula per poter evitare il contenzioso, perché da un punto di vista prettamente legale, questa posizione dominante non è consentita.
Non è accettabile, non è accettata.
E quindi
proprio,
se non è consentita la posizione dominante, che cosa succede? Va di per sé che bisogna trovare una soluzione perché tu non sia dominante, cioè devi cedere qualche cosa, o devi dare, che noi lo facciamo attraverso gli strumenti legali, trovate una formula come andare d'accordo.
Questa è una interpretazione che può starci. Intanto ci ha chiamato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a voi, una considerazione, una domanda per il direttore. Io credo che il calcio moderno la figura dell'allenatore è molto molto importante rispetto a un tempo fa, non è più quella cosa del 20%. Quindi credo che il Napoli, questo volevo sapere al direttore se è d'accordo, è una squadra di ottimi giocatori, bravissimi, un paio di top che può essere Cavaro, Osimhen, non so, qualcun altro, ma deve essere top ben guidata, se no possiamo scadere con questi giocatori a una competitività con Roma.
Ok. Grazie Fabrizio, carissimo.
Ma io la penso in una maniera un po' diversa, perdonami caro, e ti spiego. Per me il calcio è dei calciatori. Questi calciatori che sono top nei confronti di una mediocrità, un'aurea mediocrità che sta soprattutto in Italia. E quindi gli allenatori servono quando devi, come dici, sono allenatori che vincono sempre, allenatori che allenano per poter allevare e quindi far crescere i calciatori. Io non vedo allenatori che vincono le partite da solo, io vedo allenatori che danno un'organizzazione, ma alla fine per fare i gol ci vuole sempre
ma più o meno del 20%, volendo essere ancora più specifici. Sì. Più o meno del 20% valgono oggi.
No, io dico che l'allenatore, più la squadra è meno forte, più valgono gli allenatori, ma non arrivano mai a un 20-25%.
Ah, non più del 20% comunque, per me no. Di più, però insomma, vabbè. Cioè Stefano, buongiorno.
Buongiorno al direttore.
Buongiorno.
Allora, una domanda innanzitutto.
Sì.
Con probabilmente Gaetano, Hermas in uscita, Demme in uscita e soprattutto Anguissa che sarà fuori per la Coppa d'Africa. Un solo ingresso non le sembra troppo poco?
Il centrocampo, giusto. No, andiamo io e Federica a giocare a centrocampo, se no hanno tutti.
No, ma giusta ancora, no?
Vabbè, ma momento, ma se vanno via davvero Demme, Gaetano, Elmas, sono tre.
Qualcuno.
Il Napoli resta con Anguissa, sono tre centrocampisti.
No, ma assolutamente no, andranno via. Ci sarà qualche sostituzione in assoluto.
Ma lei venderebbe Elmas a Ostigard da gennaio? Lei chiede Gino.
No, Ostigard no. Oh, Elmas, se ci sono quei soldi, sicuramente sì. Ma non perché non sia un buon giocatore, intanto. Perché io credo che si arriva è un giocatore poco utilizzato.
È vero. Però devo dire che io, insomma, dico subito, il Napoli perde, secondo me è un giocatore che ancora deve compiersi totalmente, Elmas, ma obiettivamente bisognava farlo prima il discorso relativo al contratto, non adesso quando già in estate è un anno dalla scadenza.
Ma il Napoli tieni presente che se perde Elmas perderà a gennaio, febbraio, quello che sarà anche Zielinski, quindi ha bisogno di trovare un sostituto adeguato.
Esattamente, io non so se Samardžić può essere quello giusto, perché
un ottimo giocatore
è ottimo e sono d'accordo, ma se non gioca titolare sempre l'Udinese, qualche motivo ci sarà.
È perché come tutti i giocatori diciamo dell'est, soprattutto Slavia, Pellegrini, bosniaci, hanno colpi alla Savicevic, no? Colpi da grandi giocatori e poi hanno delle pause perché caratterialmente non
e sono siamo neanche d'accordo. È un 2002, siamo anche d'accordo, ma se non gioca nell'Udinese un 2002 al terzo anno
ma con l'Udinese c'è un contenzioso per questa situazione.
Speriamo, io ho qualche dubbio.
Come giocatore non si discute.
No, io lo prenderei ma come riserva, no? Come titolare. Vabbè, vediamo. Cioè come uno da completare il centrocampo, magari Zielinski e Samardžić, non c'è il massimo, oppure uno a posto
di 22
anni, quando io, no, sono d'accordo, non è un giocatore titolare l'Udinese,
ma il giocatore costa 30 milioni di euro
vediamo. C'è Dido intanto, buongiorno, pronto? Sei in onda, come ti chiami? Tifoso?
Era in onda,
non c'è nessuno, allora è saltata la linea. Nel frattempo c'è Roma-Napoli, direttore, e dopo questa scoppola,
ma guarda, io sono molto fiducioso perché ho fiducia nel Napoli e poca fiducia nella Roma senza Dybala, perché senza Dybala si spegne la luce e c'è solo questa forza e questa, diciamo così, influenza di Lukaku, ma non credo che venga sopportato da una grande squadra senza un grande gioco. È una squadra che subisce molto e va alla ricerca del gol o di testa, perché sui calci d'angolo sono forti, sono gli ottimi colpitori, oppure con uno sfondamento di Lukaku, ma senza Dybala il Napoli potrebbe, se il Napoli non è quello che noi ipotizziamo, non quello che abbiamo visto,
può farcela, può farcela. Vabbè, vediamo può Dino farcela. Che dice invece. Dino, buongiorno.
Volevo fare una domanda al direttore.
Vai, vai, vai.
Uomo di calcio, volevo sapere, Napoli dovrà fare degli accordi e degli acquisti a gennaio che già sono complicati per i suoi contratti. È una situazione così emblematica che un direttore è arrivato dopo il l'arrivo dell'allenatore. Sì. Chi si occuperà di fare il mercato?
Ecco, ecco, che è un interessante.
Micheli dà le indicazioni e il presidente stabilisce.
Quindi l'estate non ha insegnato nulla, insomma.
Ma questo è l'errore.
Appunto dico, l'estate non ha insegnato nulla.
Bello mio, però l'anno scorso, quando ha venduto tutti quanti, abbiamo vinto il campionato e è diventato.
Ma c'era anche Giuntoli, però, che aveva.
Adesso, purtroppo, il calcio.
Se non voglio santificare Giuntoli, però c'era un direttore sportivo formato con i pieni poteri.
Non si discute proprio, ma più che più i poteri, con dei poteri convincenti.
Esatto, cioè, aveva voce in capitolo, diciamo.
Bisogna avere anche il coraggio di dire no se le cose non vengono viste dall'occhio del competente.
Appunto.
Qua sono tutto signor sì.
Vabbè, dobbiamo prenderci una pausa pubblicitaria, poi ancora qualche domanda per Enrico Fedele. Spot e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici su Superlega, questioni UEFA, Corte di Giustizia, piccoli aggiornamenti, il Bayern Monaco rifiuta l'idea della Superlega e anche il Atletico Madrid con un comunicato ufficiale, l'ECA, abbiamo parlato prima con Maurizio Pistocchi, il che raccoglie 500 club europei, invece ha precisato che non è d'accordo, insomma, con la Superlega, precisando che la Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo detto miliardi di volte anche noi, non è che dà il via libera alla creazione della Superlega, ma appunto intima l'UEFA a non essere, a scendere dal monopolio, cioè dice che l'UEFA non può avere il monopolio della gestione, organizzazione e trasmissione televisiva degli eventi sportivi. Intanto c'è Angelo con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Domanda per Enrico Fedele, che è di nuovo con noi. Direttore, eccoci qua. Angelo, prego.
Sì. Direttore, buongiorno. Io sono d'accordissimo con voi quando insomma dite che l'allenatore non è.
Non conta più di tanto.
Conta, ma fino al 20-25%. Okay. Io volevo chiedervi soltanto, cioè, com'è possibile che, quindi voglio dire, senza un allenatore e senza team, cioè, questa squadra sia sprofondata in questo modo nel giro di pochi mesi, voglio dire.
Okay.
Cioè, in effetti nell'undici base diciamo sempre lo stesso, ma manca solo Kim rispetto all'anno scorso. E con l'allenatore che giustamente non è importante più del 20-25%.
Com'è possibile? Grazie Angelo, grazie.
Siamo in questa...
Ma c'è un motivo. Guarda, il motivo c'è, al di là della scelta della preparazione del calo fisico, c'è anche una presunzione da parte dei calciatori, che non sono immuni da colpe o responsabilità, perché giocano con la sufficienza dei primi della classe e loro sono diventati primi della classe perché avevano fame, non avevano mai vinto, adesso sono un po' sazi e quando arriva la pietanza magari la rifiutano oppure dicono no, questo non mi piace, mentre prima mangiavano tutti. Ecco, quindi c'è una corresponsabilità, la prima è del presidente, poi chi ha scelto anche l'allenatore, che forse non era
lo ha risolto anche le questioni rinnovi, no?
Ma i giocatori non hanno fatto nulla, anche perché pensano sempre ai propri interessi. Ricordatevi, in questo calcio di business il calciatore ha un'azienda privata e pensa ad aumentare il proprio fatturato a discapito magari della collettività.
Leonardo, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto saluti a tutti, io sono un estimatore del dottor Fedele, che è un uomo di calcio. Volevo farti una domanda. Ieri un uomo di calcio sa bene che la palla è rotonda e quindi spesso si può passare per un piccolo episodio da una situazione di paradiso a una situazione di inferno. Allora, in questo contesto è chiaro che tutte le decisioni che sono state prese nelle ultime partite da parte degli arbitri sono decisioni veramente un poco strane e un po' sconvolgenti. Sono tali da avvilire anche giocatori navigati, e i nostri certo non sono molto navigati, sono sì. spesso anche
la domanda giovani. Leonardo, perdonami che abbiamo poco
la domanda
tempo.
È quella, io ho l'impressione che il mondo del calcio, la PGC, dopo tanti anni abbia deciso di cancellare De Laurentiis, di metterlo in grande difficoltà.
Va bene, e, Leonardo, grazie. Sapere,
quindi come no, può, io come io può
credo l'inverso, credo l'inverso.
Grazie, grazie Leonardo intanto.
Credo l'inverso, credo l'inverso. E che De Laurentiis si stia mettendo contro tutti, convinti che lui è, come ti devo dire, quello che cambia tutto, è un sistema. E quindi questa situazione certamente non lo fa apparire simpatica davanti a tutti. Non c'è una non c'è un arbitro che non sbaglia, non c'è stata una regola che non sbaglia, non c'è stata pubblicità che non sbaglia, poi alla fine non vince mai, cioè la sua idea non viene mai sponsorizzata, diciamo. Ma perché? È perché secondo me lui va al di là, e va al di là non solo in questo settore dove potrebbe essere bravo, ma anche in settori nei quali lui è ancora, diciamo, alle scuole elementari e vuole fare l'università, e con un anno capita, l'altro anno capita male, e questo è un discorso. Quindi non c'è l'accanimento, c'è però una grande discordanza tra quello che è il VAR è quello che è l'arbitro. Un arbitro di personalità, se ha un altro arbitro non di grande personalità nel VAR, qualche volta non lo ascolta e sbaglia.
No, vabbè, quello è clamoroso quel quando da Simone, però dobbiamo salutarla direttore al volo proprio. Questo amico insiste, Antonio chiede: Lindstrom che giocatore è? A me non sembra affatto nei fondamentali, dice questo amico, non è da Napoli addirittura.
No, è un giocatore che ha qualità, ma è un giocatore che non è un tornante da 60 metri, è un giocatore che può giocare o al di sotto della punta o come punta aggiunta, perché è un giocatore che negli ultimi metri ha capacità e ha qualità, però il tornante non lo può fare a tutto campo.
Un abbraccio direttore, ci sentiamo per gli auguri ovviamente.
Arrivederci.
Un abbraccio al nostro Enrico Fedele. Intanto c'è Roma-Napoli, abbiamo parlato, il Napoli si è allenato questa mattina, seduta tecnico-tattica, tutti bene, quelli che sono rientrati, Anghissà, Zielinski, Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra, terapie per Elmas, ovviamente entrambi saranno out per la gara di dopodomani. Detto già che non parlerà Walter Mazzarri. Come sta la Roma? Come si approccia questa squadra con Napoli? Chi giocherà? Lo chiediamo all'amico e collega di Teleradio Stereo, Augusto Ciardi. Ciao Augusto, buongiorno.
Caro Dario, da quanto tempo? Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Marche.
Ci ho fatto una reciprocità, diciamo. Io sono intervenuto da me, allora. Assolutamente sì. Io ti rubo pochi istanti, purtroppo, perché parlerei con te di tanti minuti, però ti chiedo, la Roma sia dal punto di vista psicofisico ma anche nelle scelte tecniche, come si approccia a questa partita?
Allora, è una gara a chi sta peggio in questo momento apparentemente per quello che sta mostrando il campionato, per quelli che sono gli ultimi risultati, per una serie di congiunzioni astrali anche sfavorevoli, se vogliamo. La Roma come si approccia? Si approccia sapendo di avere, non dico buttato nel secchio della spazzatura una dote, ma...
Sì? Augusto? Abbiamo perso il collegamento con Augusto Ciardi, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo al volo prima dei saluti. Insomma, Mario da Napoli scrive per dire che tutta questa situazione negativa va solo a discapito di De Laurentiis, se non si rende conto lui dei problemi non ci sarà mai niente di positivo. Problema principale, scrive questo amico, i rinnovi. E poi, perché togliere Demme invece lo botte, l'ottimo capitano dell'Ipsia che concorreva per lo scudetto di da Champions, è venuto nella sua squadra del cuore, scrive Antonio, perché questo è un altro concetto, sicuramente una risorsa da sfruttare fin quando c'è. Eccoci Augusto, eccoci qua.
Eccomi, dicevo Dario, che la Roma ha perso nelle ultime due partite quelle certezze che a fatica è riuscita a mettere in piedi in un mese e mezzo.
Facendo questo punto in due partite, dici, perdendo...
Sì, perché il pareggio con la Fiorentina, la sconfitta a Bologna, l'infortunio di Dybala, la squalifica di Lukaku, insomma una serie di eventi che hanno fatto tremare la terra sotto i piedi, e con la sensazione purtroppo che ogni qualvolta la Roma riesce a rialzarsi ed è attesa da una sorta di prova di maturità, stavolta addirittura doppia con la Fiorentina e col Bologna, non riesce a rispondere presente, è come se le venisse il braccino. Ecco, il Bologna per carità sta facendo un grande campionato, ma non è una grande del campionato, lo sta mostrando. Il fatto che fosse a pari punti con la Roma in classifica evidentemente nella testa del giocatore ha fatto scattare quella sindrome d'alta classifica che porta la Roma da troppo tempo ormai a essere quasi vittima sacrificale davanti a squadre d'alta classifica, e siccome adesso ci sono in serie Napoli, la Juventus, l'Atalanta e il Milan, qua a Roma c'è tira una brutta aria perché
non c'è grande fiducia nonostante l'Olimpico pieno.
L'Olimpico sempre pieno, ma si è quasi sconfortati perché ma prima ancora che arrivasse Mourinho e si sperava che con Mourinho questa sorta di sindrome da grandi potesse venire meno, ogni qualvolta c'è uno scontro diretto raramente la Roma riesce a uscire dal campo sia con un risultato positivo sia con una prestazione all'altezza.
Dubbi di formazione ce l'ha per te Mourinho? Cioè El Shaarawy gioca a sostegno di Lukaku senza Dybala, a meno di sorprese clamorose dall'argentino, oppure ha in mente altre cose?
Allora, il problema è che c'è sulla sinistra uno Spinazzola che sembra essere, brutto dirlo, arrivato all'ultima corsa, tra l'altro anche il contratto in scadenza. E aveva fatto intravedere qualcosa di positivo Zaleski, poi c'è stata di mezzo l'espulsione con la Fiorentina, quindi la squalifica per la gara col Bologna. El Shaarawy quindi può tornare ancora utile sulla fascia, però la Roma dovrebbe a quel punto programmare un atteggiamento, una partita da atteggiamento super offensivo, perché accanto a Lukaku dovrebbe giocare uno tra Belotti e Altmoon, che qualche problemino fisico se lo porta sempre dietro, che ancora non è entrato proprio nei meccanismi del calcio che vuole Mourinho. Ci sono dei dubbi soprattutto in attacco, che andranno a condizionare anche le scelte sulla fascia sinistra. Sarebbe sorprendente se stavolta restasse di nuovo fuori Bove, perché in un centrocampo monopasso in cui Paredes, Cristante, che tra l'altro ha le batterie scariche, Pellegrini che è smunto, Pellegrini da quando era entrato da quasi un mese dall'infortunio sembra proprio un down fisico, oggi difficilmente la Roma può rinunciare a Bove, soprattutto visto quel calciatore virtuale che si chiama Renato Sanchez.
È vero, Bove davvero, mi ricordo che Bove addirittura entrò nell'affare col Napoli per Milik e poi invece non è più venuto, peccato perché è davvero un buonissimo calciatore. Augusto, ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio, tanti auguri di buon Natale, ci sentiamo molto presto.
Buone feste a te caro Dario, a tutti gli ascoltatori di Radio Marte, ci sentiamo prestissimo.
Un abbraccio da Augusto Ciardi, Teleradio Stereo, siamo in chiusura, torna lo sport alle 20 con Francesco Marciano per Marte Sport Live della sera. Saluto la super attiva Emanuela Castelli in redazione, che vi terrà compagnia nei prossimi giorni in conduzione, domani sera credo, sicuramente sì, anzi. Grazie a Gigi Soriani, da parte mia a Dario Sarantara è tutto, grazie per averci seguito. Arrivano gli amici Marta Martinez e Gigi Rosa per Con sulle mani, giusto caro Gigi? E poi insomma tutta la programmazione marziana. Ciao a tutti!
Marte Spotlight.